Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Dalla redazione e dal tecnico del suono Massimiliano D'Angelo e da Franca Salerno che vi parla, un cordiale saluto a tutti. Nel nostro incontro di oggi conosceremo altri due personaggi. Il contadino Nabot, fatto uccidere dalla crudele regina Gezabele che abbiamo già presentato, e la madre del precursore di Gesù, Elisabetta.
I volti della Bibbia, dal volume omonimo di Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle edizioni San Paolo. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.
Al centro del Vangelo della 28ª domenica del tempo ordinario c'è un uomo ricco che non riesce a seguire Gesù proprio perché non può staccarsi dai molti beni che possiede. E Cristo reagisce con quelle celebri parole simili a un aforisma paradossale: è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Sull'ostacolo rappresentato dalle ricchezze nei confronti della moralità e quindi sui delitti che essa può generare, c'è nella Bibbia un racconto esemplare che vede come vittima un contadino, come colpevole un re e come testimone un profeta. Ascoltiamo dalla voce di Gaetano Lizio.
Il nome del contadino era Nabot. Il sovrano era Acab, re di Israele, dominato dalla potente consorte, Gezabele, una principessa fenicia, e il testimone del crimine è il profeta Elia. La vicenda è narrata nel capitolo 21 del primo libro dei Re. Acab voleva allargare il parco della sua residenza di campagna a Israel, nella pianura settentrionale del suo regno. Aveva interpellato Nabot, il proprietario della vigna confinante, per l'acquisto, ma ne aveva ricevuto un rifiuto netto. Quel terreno era un'eredità familiare, e secondo l'antica tradizione non doveva essere alienata. Il re Acab era restato male, tanto da cadere in una forma di depressione. È a questo punto che entra in scena la forte regina Gezabele, che escogita un piano diabolico. Essa, infatti, ricorrendo a falsi testimoni, dà il via a una sorta di processo farsa, collegato a un rito di penitenza per allontanare le sciagure nazionali. I due falsi testimoni dichiarano che all'origine di ogni disgrazia c'è proprio Nabot, perché egli ha maledetto Dio e il re. Questo delitto, gravissimo, considerata l'efficacia della parola nelle civiltà orali dell'Oriente, comportava la lapidazione. Condussero allora Nabot fuori della città e lo uccisero lapidandolo. Poi mandarono a dire a Gezabele: «Nabot è stato lapidato ed è morto». Ella disse allora ad Acab: «Su, impadronisciti della vigna di Nabot di Israel, il quale aveva rifiutato di vendertela, perché Nabot non vive più, è morto». Ma nel silenzio complice dei sudditi, che non osano contestare le prevaricazioni del potere, si leva veemente la voce del profeta Elia, che senza mezzi termini denuncia il crimine: «Hai assassinato e ora usurpi. Per questo, dice il Signore, nel punto ove lambirono il sangue di Nabot, i cani lambiranno il tuo sangue». E alla terribile regina Gezabele griderà: «I cani divoreranno Gezabele nel campo di Israel». Nabot è il simbolo di tutte le vittime dei soprusi del potere, da allora fino ai nostri giorni, fino, se si vuole, agli indios, a cui i latifondisti e le multinazionali sottraggono i terreni di loro proprietà da sempre. Anche un altro profeta di oltre un secolo posteriore ad Elia, Isaia, protesterà. Guai a voi che aggiungete casa a casa e unite campo a campo, finché non vi sia più spazio, e così restate soli ad abitare nel paese. Secoli dopo, nel IV secolo dell'era cristiana, il vescovo di Milano, Sant'Ambrogio, dedicherà proprio a Naboth una sua opera, De Nabute, in cui denunzierà con veemenza l'umiliazione dei poveri e l'arroganza dei ricchi, e ribadirà con fermezza la destinazione universale dei beni della terra voluta dal Creatore. Già il Decalogo ammoniva: non desiderare la casa del tuo prossimo, né il suo campo.
Veniamo alla madre del precursore. Tutta una folla s'accalcava attorno a quel predicatore ambulante, la cui voce squarciava il silenzio del deserto della Giudea. Ai suoi piedi il Giordano scorreva veloce, prima di precipitare nel Mar Morto, il punto più basso della superficie terrestre, a oltre 400 metri sotto il livello del mare. Il suo nome era Giovanni e il soprannome il Battista, cioè il battezzatore, proprio per il rito di purificazione che egli imponeva ai suoi seguaci nelle acque del fiume biblico per eccellenza, il Giordano, il cui nome significa colui che scende correndo. E il Giordano scorre lungo la valle omonima. Noi però non parliamo di questo personaggio fin troppo noto, ma della donna che l'aveva partorito. Ascoltiamo la storia di Elisabetta dalla voce di Eleonora Mazzoni.
Il suo nome, Elisabetta, era solenne, lo stesso di quello della moglie di Aronne, fratello di Mosè e capostipite del sacerdozio di Israele. Elisheba, cioè Elisabetta, che in ebraico significa Dio ha giurato, o forse anche Dio è pienezza, a causa di Sheba, che sempre in ebraico è il numero 7, simbolo di perfezione. Pure a lei, che era parente della madre di Gesù, Maria, era toccato il destino di sposare un sacerdote, Zaccaria, anche perché essa discendeva genealogicamente proprio dal celebre Aronne appena citato. Ma quel matrimonio non era stato del tutto felice. Gli anni passavano, la sua carne sfioriva, come anche la vigoria di suo marito, e il suo grembo rimaneva sterile. Nell'antico Israele restare senza figli che ti ricordassero oltre la morte era quasi una maledizione. Ma le cose un giorno precipitarono. Il marito Zaccaria, durante il sacrificio vespertino dell'incenso a Gerusalemme, aveva avuto una visione con un annunzio angelico sconcertante: tua moglie Elisabetta ti darà un figlio che chiamerai Giovanni. Quella sera il marito era tornato a casa come colpito da un ictus, non riusciva più a parlare. Ma a lei era accaduto qualcosa di ben più sorprendente. Aveva sentito germogliare nel suo grembo sterile e ormai vecchio una vita. Un giorno era venuta a trovarla la sua parente Maria, già incinta di Gesù, e il bambino di Elisabetta aveva dato i segni della sua vita sussultando nel grembo. Era come un salto di gioia, quasi sentisse che vicino a lui c'era quel bambino che avrebbe segnato la sua vita. Lasciamo Elisabetta proprio così, in dolce attesa. Forse in quel delizioso sobborgo di Gerusalemme di nome Ain Karem, la fonte della vigna, ove la tradizione ha identificato la residenza della coppia e ha eretto anche un santuario per ricordare quell'incontro tra le due donne. La storia di Elisabetta, intrecciata con quella del marito, che dopo la nascita del figlio tornerà a parlare, e con quella di Giovanni, è narrata nel primo capitolo del Vangelo di Luca ed è stata tante volte ricreata dalla storia dell'arte.
Eterno Signore, dona pace, felicità, benedizione, grazia, favore e misericordia a noi e al tuo popolo, Israele. Benedici tutti, Signore Dio, Padre nostro, con la luce del tuo volto. Con la tua luce, tu ci hai donato una legge di vita, un amore di benevolenza e di giustizia. Ti piaccia, Eterno Signore, benedire il tuo popolo Israele in ogni tempo e in ogni ora con la tua pace. Eterno Signore, che il nostro nome sia scritto nel libro della vita, della benedizione e della prosperità. Noi e tutto il tuo popolo, la casa di Israele, ti chiediamo, Eterno Signore, di farci trascorrere una vita santa e serena.
I volti della Bibbia, dal volume omonimo di Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle Edizioni San Paolo.
Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Radio Vaticana Italia.
Sia lode a te, Eterno Signore, che doni la pace.
Ricordiamo che l'odierna trasmissione, come altre di Orizzonti Cristiani, può essere richiesta in CompaDisc all'Ufficio Promozione e Sviluppo Radio Vaticana 00120 Città del Vaticano. Ricordiamo inoltre che per partecipare alla Santa Messa che si celebra nella Cappella Leone XIII nei Giardini Vaticani è indispensabile prenotarsi entro il mercoledì precedente la domenica in cui si desidera essere presenti. Se volete saperne di più, telefonateci dalle 9 alle 13 nei giorni feriali al numero 06 69 88 30 93. Vi lasciamo ora in compagnia delle altre trasmissioni della Radio Vaticana.